Ecco carissimi, siamo qui in questa solennissima celebrazione che avremo domani della Santissima Trinità. Abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Allora, carissimi, qui abbiamo il massimo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque creda non vada perduto. Il Signore non vuole che nessuno vada perduto. E sapete da dove è tratto questo brano di Vangelo? Voglio ritornarci su perché aveva appassionato parecchi. Quest'anno, l'anno A, ci viene proposto, come Vangelo nella solennità della Santissima Trinità, ci viene proposto un brano del capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, che fa seguito al famoso discorso di Gesù a Nicodemo sulla nuova nascita. Prima, all'inizio del capitolo terzo, da cui poi abbiamo preso il brano di oggi, c'è questo Nicodemo, scriba molto rinomato, maestro della legge, che va di notte a trovare Gesù. E infatti sul giornale dove io scrivo ci mette l'illustrazione, no? Ed è bella l'illustrazione perché si vede il cielo buio con la luna piena e Nicodemo che parla con Gesù. Di notte, si vede proprio che era di notte, era andato di notte a trovarlo. E Gesù gli aveva detto quella cosa che Nicodemo non capiva assolutamente niente, non sapeva come interpretare quella cosa lì. Se uno non rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. E ciò che Perché poi Gesù diceva: ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Allora, prima cosa vorrei rispondere anche già a una domanda che mi avevano fatto: che cos'è il regno di Dio? Allora, quando noi parliamo regno di Dio, regno dei cieli, andremo in cielo, dove che andiamo? Non è che esista un regno neutro oppure un cielo neutro. Cos'è il regno di Dio? Dio è Dio stesso. Noi quando finiamo questa vita andiamo direttamente nella Santissima Trinità. Il regno di Dio è la Santissima Trinità. Abiteremo in Dio. Non esiste un cielo neutro e un regno neutro, ma esiste Dio nel quale abiteremo per i secoli eterni, dopo che avremo terminato la nostra vita quaggiù. E siccome Dio è spirito, dobbiamo anche noi rinascere da acqua e da spirito per poter entrare in quel regno. La carne non può entrare nel regno dello spirito. Dobbiamo dimagrire, c'è troppa carne in noi. Perché noi tutti siamo nati nella carne. L'unico che è nato nello spirito è Gesù Cristo, concepito da Spirito Santo, per opera dello Spirito Santo. E noi, dopo il battesimo, certo che diventiamo figli di Dio e ci viene tolto il peccato originale, ma non le conseguenze del peccato, cioè la concupiscenza della carne, le tendenze al male, contro le quali dobbiamo lottare tutta la vita. C'è il passo in San Paolo: chi semina nella carne raccoglie corruzione, ma chi semina nello spirito raccoglie vita eterna. Quindi vedete che chi mena il gioco è sempre la nostra libertà, perché abbiamo un bel essere battezzati, ma uno si può perdere anche dopo essere battezzato. Deve Rinascere in spirito. Se uno non rinasce nello spirito non può entrare nel regno di Dio. Ma come fare per rinascere da spirito? Allora, noi nasciamo carnali, natura adamica, eh? Non nasciamo santi. A me colpisce vedere già i bambini piccoli che hanno l'istinto dell'egoismo, è mio se gli vuoi prendere un giocattolo, se è mio, è mio. E quindi si vede che la natura, non siamo in un regime di natura innocente. Quando diciamo i bambini innocenti, i bambini poverini hanno ereditato anche loro il peccato e devono lottare a fare anche loro la bella lotta, le rinunce, e da piccoli faranno piccole rinunce, da grandi bisognerà fare grandi rinunce. Quindi, prima di tutto, dobbiamo conformarci, andare contro le nostre tendenze al male, per far trionfare quelle del bene. E poi per rinascere da spirito dobbiamo soprattutto chiedere al Signore che mandi il suo spirito su di noi. Oh, l'abbiamo visto domenica scorsa a Pentecoste, ma che meraviglia! Che meraviglia! Gli apostoli tutti tremebondi riuniti nel cenacolo, a porte sprangate, a porte chiuse. E scende lo spirito che scuote tutta la casa. Un vento gagliardo avrà scosso anche loro. E loro sono riempiti di Spirito Santo. Quindi, se non nasciamo nello Spirito, cioè, noi dobbiamo chiedere che il Signore mandi su di noi questo Spirito Santo. Perché se nasciamo nello Spirito, produrremo anche le opere dello Spirito e non più quelle della carne, non abbiamo più le reazioni istintive, egoistiche. Sarà una meraviglia avere il dono dello spirito, rinascere in spirito. Se rinascessimo totalmente in spirito, quella sarebbe la più grande meraviglia del mondo. Se volete chiedere delle grazie, chiedete questa, è la più grande in assoluto. Perché se rinascessimo totalmente nello spirito, se noi fossimo tutto spirito, non avremmo neanche più bisogno di lottare contro la carne, perché nello spirito non c'è carnalità e corruzione. Lo spirito non produce quelle opere, non produce le opere della carne. E quindi, se rinascessimo totalmente nello spirito. Un po' lo siamo, ma sentiamo che delle zone in noi, come diceva il Cardinal Bifi, ci sono intere zone in noi ancora da evangelizzare. E quindi pensate che libertà meravigliosa sperimenteremmo se rinascessimo totalmente nello spirito. Perché allora la natura del peccato in noi verrebbe distrutta e non avremmo neanche più da lottare contro la carne, perché vivremmo e produrremo i frutti dello spirito. Mentre così, se non siamo totalmente rinati nello spirito, noi possiamo contrastare le opere della carne, eh? Noi possiamo, sentiamo, che so io, che sentiamo un movimento di invidia, lo possiamo contrastare, sentiamo, il nemico ci ispira a dire una bugia, noi la possiamo contrastare, eccetera. Ma le radici rimangono quelle, sorgono così, noi le contrastiamo, sì, ma sorgono in noi, dentro di noi. Perché non siamo completamente nati nello spirito? Ci sono intere zone ancora da evangelizzare. Allora chiediamo al Signore di fare un po' questa esperienza fin da qua giù. Questa sarebbe la vita eterna. Ah, la vita eterna è una meraviglia. Io ho capito perché la vita eterna è una meraviglia, perché Dio sarà tutto in tutti, quindi se Dio è tutto in me, non c'è più egoismo, non c'è più vanagloria, non c'è più niente di niente. Se sono piena dello spirito, non ci sono più le opere della carne, eh? E quindi sarebbe veramente una meraviglia vivere fin da qua giù. Perché qua giù la vita è dura? Ma proprio perché Dio non è tutto in tutti, regna l'egoismo, regna l'avidità, regna tutt'altro. E quindi ci crocifiggiamo a vicenda, perché non è Dio che regna in noi, è il nostro egoismo, è qualcos'altro. Eh? Allora dobbiamo chiedere alla Santissima Trinità che la vita in Dio è la vita nella Santissima Trinità. Ecco, questa meravigliosa esperienza, volevo iniziare così, volevo dirvi. Ogni tanto vi invito a fare un pellegrinaggio, no? Allora oggi volevo iniziare col dirvi che vi invito a fare un pellegrinaggio. Pellegrinaggio, dov'è che andiamo oggi? Dov'è che andiamo oggi? Ebbene, non andiamo da nessuna parte fuori, andiamo dentro. Gli orizzonti dentro di noi sono infinitamente più vasti di qualsiasi panorama mozzafiato. E perché? La Santa Trinità abita in noi, c'è scritto da qualche parte, lo spirito sarà effuso su ogni carne, noi siamo fatti di carne, viene in noi, non fuori di noi. Quindi dentro di noi abbiamo degli orizzonti, un panorama mozzafiato, lì contempliamo addirittura il cielo dei cieli. Ecco cos'è la Trinità. La Trinità è il cielo dentro e non fuori. Ecco perché oggi facciamo un pellegrinaggio dentro che non finirà mai. La vita eterna sarà questo. Sarà un pellegrinaggio dentro. Rovesceremo il guanto. Non vedremo da dentro, non da fuori. Come diceva Santa Elisabetta della Trinità, ho trovato il cielo sulla terra perché il cielo è Dio e Dio abita nella mia anima. Quindi la vita eterna è essere abitati da Dio, è fare l'esperienza degli orizzonti infiniti dell'amore di Dio. E guardate che l'universo interiore è infinitamente più vasto di quello esteriore, altro che qualche miliardo di anni luce. L'universo esteriore, miliardi di anni luce, è già qualcosa di incredibile, ma l'universo interiore è infinito, non finisce. E Dio abita lì, è un oceano infinito che si estende per i secoli eterni. Quindi, se domenica scorsa ci era stato promesso lo spirito in pienezza, oggi siamo invitati a contemplare la pienezza di vita in se stessa, anzi la sovrabbondanza di vita trinitaria dalla quale tutto procede. E appunto, sovrabbondanza di vita perché? No, noi pensiamo a torto, ma c'era anche qualcuno che aveva scritto un libro con un titolo provocatorio, L'eternità, chissà che noia. Ecco, non capiamo assolutamente niente. La vita eterna, la vita in Dio sarà una sovrabbondanza e un'esplosione di vita incredibile perché Dio è atto puro, cioè attività continua. Basti pensare al Big Bang e all'infinita varietà di creature, dalle galassie alle formiche, gli insetti, gli uccelli, i pesci, i fiori, i frutti. È attività continua, perché se lui si fermasse un secondo tutto finirebbe nel nulla. Quindi pensate quando noi contempleremo questo sovrabbondare di energia, sarà altro che riposo eterno, sarà non, le nostre povere energie qua giù, dispiegate, forse anche per andare sulla Luna o su altri pianeti, sono niente rispetto alla visione beatifica. Anzi, tutte le nostre opere, lungi dal non servire più a niente e di essere messe a riposo eterno appena giunti nell'aldilà, sarà proprio dalla contemplazione della Santissima Trinità e quindi dalla visione beatifica che riceveranno il loro totale compimento, la loro totale realizzazione. Ma pensate cosa significa questo? Questo significa che anche grandi opere, tipo, che so, la Toccata e Fuga di Bach, per chi è appassionato di musica, o la Pietà di Michelangelo, o la Conquista del Polo Nord, e via di questo passo, è lungi dall'essere messe da parte in un mondo dove si crede che non ci sarà più niente da fare, riceveranno solo allora, quando vedranno Dio faccia a faccia, in loro pieno compimento e sviluppo. Sarà Dio stesso che darà loro quello splendore che l'uomo non può dare. E quindi anche le nostre più umili attività, adesso ho citato delle grandi opere, no? Ma anche i nostri più umili gesti riceveranno il loro compimento quando noi arriveremo davanti alla Santissima Trinità. Ma pensate che bello, ma pensate che meraviglia, eh? E se noi sperimentiamo già un po' la nuova nascita, questa esperienza la facciamo già. L'inabitazione della Santissima Trinità inizia quando nasciamo, non quando moriamo. E quindi dovremmo già sperimentare un po' di questa di questa gioia, di questa pace, di tutti i frutti dello Spirito Santo. Anzi, oggi voglio proporvi un po' una cosa analoga all'altra volta, no? L'altra volta vi ho parlato dei doni dello Spirito Santo, ma ci sono anche i frutti dello Spirito Santo. Allora, oggi, invece di pensare a un numero fino a 7, pensate a un numero da 1 fino a 9, perché sono 9 i frutti dello Spirito Santo. Allora, adesso pensatelo e poi io vi svelo quale frutto il Signore vi ha preparato. Oggi il Signore dà i frutti. L'altra settimana ci dava i doni, oggi ci dà i frutti. Allora, numero da 1 a 9, avete pensato? Pronti? Via? Allora comincio. 1. Amore. Questi non sono da commentare, ve li dico solo, ve li elenco. 2, pace. 3, gioia. 4, pazienza. 5, benevolenza. Oh, quanto bisogno c'è di benevolenza. 6, bontà. 7, fedeltà. 8, mitezza. 9. Dominio di sé. Ecco, se noi siamo rinati da spirito e abbiamo sperimentato la nuova nascita, noi viviamo già tutti questi frutti. Lo spirito ci riempie già di frutti straordinari. E vorrei leggervi una preghiera, vediamo un po', una preghiera. Di Sant'Anselmo, per queste feste. Ah, veramente ti afferra, ti aggancia, ti trafigge quando leggi Sant'Anselmo. Parla al Signore come, proprio come se lo vedesse, ce l'ha lì davanti, al filo diretto. Signore Gesù Cristo, mia redenzione, mia misericordia e salvezza, io ti lodo e ti rendo grazie. Per quanto lontanissime dai doni che tu fai, per quanto molto inferiori alla dedizione che tu meriti, per quanto troppo scarse davanti alla generosità del tuo affetto dolcissimo che pur vorrei avere, tuttavia ti rende ora la mia anima queste povere lodi e questa povera gratitudine. Non è quello che so di doverti, ma è quello che posso tentare di darti, sentite che umiltà, speranza del mio cuore, forza della mia anima, aiuto della mia debolezza, la tua onnipotente bontà completi ciò che la mia impotenza poco fervente cerca di fare. Vita mia, meta del mio intento, anche se ancora non sono alla misura dell'amore dovuto, certo però desidero amarti quanto io devo. Luce mia, tu vedi la mia coscienza, perché davanti a te, Signore, è ogni mio desiderio. E se qualcosa di buono io voglio, è da te che mi viene. Se è cosa buona ciò che tu ispiri, Signore, anzi, poiché è cosa buona che ti voglia amare, concedi quello che mi fai volere. Concedi che giunga ad amarti quanto chiedi. Ti lodo e ti ringrazio per il desiderio che mi ispiri. Ti ti lodo e ti prego che non resti in me senza frutto. Avete visto i frutti? Quello che spontaneamente hai donato. Termina ciò che hai cominciato. Dona ciò che, prevenendomi con amore, senza mio merito, mi hai fatto bramare. Oh, Sant'Anselmo, prega per noi, che possiamo anche noi avere questi grandi desideri e per tua intercessione, soprattutto di Maria Santissima, per noi, presso il Signore, per avere la pienezza dello Spirito Santo, quindi avremo tutti i doni e tutti i frutti. Anzi, non vi ho mai più fatto un ritornello, ce n'è uno bellissimo dedicato alla nostra madre che vorrei farvi, brevissimo, e così poi concludo con la vitamina spirituale. Allora vediamo, devo intonarlo giusto però. Rallegrati, o Vergine Maria, di tutte la più bella. Salve, eterna ancella, prega Cristo per noi. Salve, eterna ancella, prega Cristo per noi. Ah, eterna ancella, prega Cristo per noi. Allora, adesso vi darò una vitamina spirituale, vi do la vitamina spirituale per cominciare. Allora, perché avevo un altro piccolo regalino da farvi. Allora, siamo tutti, ognuno ha le proprie difficoltà, no? E vi ho già detto tante volte che se volete sopravvivere, non essere, come dire, non annegare nelle difficoltà, non dovete guardarle, dovete guardare in alto c'è l'aiuto, e se guardate in basso vedete solo il problema, no? E per reagire a questa tendenza a guardare in basso, vi do una vitamina spirituale brevissima ed efficacissima. Non dite a Dio la grandezza della montagna, ma dite alla montagna la grandezza di Dio, e questa si butterà nel mare, si dileguerà, non esisterà più. Ma è vero, ho avuto questa una specie di rivelazione, ho detto: ma Dio è infinito, immenso, ma può infinitamente di più di quel che noi pensiamo. Noi crediamo che le nostre montagne siano insuperabili, siano enormi, ma cosa volete che siano davanti a Dio? Sono delle formiche. Allora, dite alla montagna la grandezza di Dio. Quando siete davanti a una difficoltà, mettete davanti a questa difficoltà l'immensità di Dio. Ma per lui cosa volete che sia sciogliere quella difficoltà? È che noi, vi ho già detto tante volte, crediamo in un Dio troppo striminzito, ma Dio è immenso, Dio è infinito, ma Dio può tutto, ma niente è impossibile a Dio. Ecco. Allora, carissimi, adesso che la Santissima Trinità vi colmi, ecco, volevo solo darvi questa piccolissima preghiera, la preghiera del girasole, è di un filosofo greco. Il girasole si gira sempre verso il sole, e se mentre gira si potesse sentire il suono dell'aria provocato dal suo movimento, si capirebbe che è un inno al suo creatore. Come può cantarlo un alberello? Ecco la preghiera del girasole. Mettiamoci anche noi seguiamo il suo esempio. Ecco, carissimi, allora ho concluso una santissima festa della Santissima Trinità a tutti di Radio Malta, a tutti. Se avete bisogno di domande, chiarimenti, libri, il numero è 338-7553. 847 e poi sul sito di Radio Mater e sul sito incamminocongesù.org trovate il resto. Ciao a tutti da Vilma!